Questo podcast è stato realizzato nell'ambito del progetto PRIN 2020 REACT.
In occasione del convegno della riforma sulla governance economica dell'Unione Europea, finanziato con i fondi del PRIN, che si sta attualmente svolgendo all'Università di Macerata, abbiamo il piacere di avere come nostro ospite il professor Lorenzo Federico Pace, avvocato e professore di diritto dell'Unione Europea presso l'Università del Molise. Lei, professore, è attualmente impegnato con la presentazione del suo ultimo libro, La natura giuridica dell'Unione Europea. Partendo da una definizione generale, di che cosa tratta questa sua ultima pubblicazione?
L'ultima pubblicazione, appunto, dal titolo Introduzione al diritto dell'Unione Europea, natura e ordinamento giuridico, ha la finalità di comprendere cosa sia dal punto di vista giuridico l'Unione Europea e come è caratterizzato il suo ordinamento giuridico.
Perfetto. Allora, vediamo che lei nel suo appunto ultimo libro ci illustra qual è la natura giuridica dell'Unione Europea e ci propone, anzi parte da una struttura di analisi che lei definisce coerente. Lei parte da due definizioni, due affermazioni generali. L'Unione Europea quale nozione meravigliosamente ambigua e l'Unione Europea come vittima del suo successo. Che cosa intende con queste due definizioni?
Allora, ha fatto molto bene individuare questo aspetto. E, diciamo tre frasi, diciamo, sono la mia volontà di riassumere in maniera critica quello che la dottrina ha sostenuto nel corso degli anni. Ad esempio, l'Unione Europea quale nozione meravigliosamente ambigua è una definizione che è stata data nel 1986 da dei giuristi europei riguardo l'Unione Europea, in cui non si sa cos'è l'Unione Europea, è meravigliosamente ambigua, è uno Stato, è un'organizzazione internazionale, è una via di mezzo, non si sa, quindi è meravigliosamente ambigua. E dal punto di vista mio, che sono un giurista e applico una impostazione tecnico-giuridica, per cui ogni concetto, ogni parola ha un significato giuridico, ha degli effetti tipici, questo concetto di ente meravigliosamente ambiguo è assurdo. Per cui a questo punto io non è un caso che a fronte del punto interrogativo meravigliosamente ambiguo io dico l'Unione costituisce un'organizzazione sovranazionale. Il secondo punto è vittima del suo successo. Perché vittima del suo successo? Perché io insegno il diritto dell'Unione Europea in quanto il diritto dell'Unione Europea ha delle sue categorie giuridiche specifiche che lo distinguono dal diritto costituzionale e dal diritto internazionale. Qual è il successo dell'Unione Europea? È che se ne occupano tutti, se ne occupano i costituzionalisti, se ne occupano gli internazionalisti, se ne occupano gli studiosi di politologia e alla fine quando uno legge qualcosa su cos'è l'Unione Europea non capisce assolutamente nulla, per cui c'è chi dice che l'Unione Europea è un ente sui generis e quindi cos'è l'ente sui generis? È un ente che non è né Stato né organizzazione internazionale. C'è chi dice che l'Unione Europea è l'ente che raccoglie la società europea. Insomma, non si capisce niente. Il successo dell'Unione è che tutti parlano di Unione Europea, ma alla fine nessuno ha il coraggio di dire cos'è l'Unione Europea. Il nostro vantaggio di giuristi rispetto agli economisti e agli storici, adesso lo dico sinceramente, ma è anche il bello del confronto, è che noi giuristi siamo quelli che meglio possiamo dare una non solo una definizione giuridica, ma anche una prospettiva di sviluppo dell'Unione Europea, cosa che ad esempio gli economisti non possono fare. Loro possono andare così, creare un modello economico che avrà una possibilità di errore del 300-400%. Noi giuristi, se siamo bravi, possiamo dare più o meno un'indicazione dello sviluppo dell'Unione Europea per i prossimi 200-300 anni.
Allora, un'altra definizione risalta particolarmente nel suo libro, l'Unione come comunità di destino. Ci può spiegare anche questa definizione?
Allora, l'idea dell'Unione Europea come comunità di destino è una frase che di fatto non è mia, è una cosa in cui di vero non ho voluto citare chi lo ha detto, perché penso ci sia stato anche uno storico che nei decenni precedenti ha parlato dell'Unione Europea come comunità di destino. La comunità di destino è, io l'ho tradotto come era tradotto dal tedesco Schicksalgemeinschaft, e questo è una definizione che fu dato dal secondo presidente della banca imperiale nazista, un volume che si chiama appunto Mercato Comune Europeo ed era del 1942. Ovviamente lui è nazista, che peraltro fu anche processato a Norimberga, e lui parla di Schicksalsgemeinschaft, come dire, noi stati dell'Europa dobbiamo stare insieme. E questo io è quello che ho sempre pensato prima di scrivere questo libro, cioè ci sono degli aspetti storico-economici che ci portano a essere uniti. E quindi questo concetto di Schicksalsgemeinschaft io l'ho tradotto come comunità di destino. Probabilmente nella prossima edizione dovrò anche dire da dove deriva. Non è una cosa molto bella, perché poi purtroppo le critiche politiche, perché dicessi ma allora è vero che la comunità nasce da un'idea nazista, insomma delle boiate di questo genere, quindi, però comunità di destino nel senso che noi non possiamo che essere uniti, perché l'evoluzione economica ci porta a essere uniti.
Benissimo. Allora, veniamo un attimo all'attualità. Volevo chiederle, secondo lei, come ha impattato, qual è stato l'impatto che la crisi pandemica da Covid-19 ha avuto in quello che è stato appunto il processo, in quello che è il processo attuale, no, di integrazione europea che continua?
Ogni crisi che l'Unione ha dovuto fronteggiare dalla crisi finanziaria del 2009 ha modificato in maniera importante l'Unione, nel senso che l'Unione è dovuta cambiare per raggiungere, continuare a raggiungere i suoi obiettivi, che sono quelli dell'articolo 3,1, la pace, il benessere nel contesto di un quadro di valori comuni. Qual è l'aspetto fondamentale del cambio di passo nella pandemia? È chiaramente la nascita del Next Generation EU. Questo perché? Perché, come si diceva in una discussione c'è stata del Motivo un paio di giorni fa su la personalità di David Sassoli, il Next Generation EU è lo strumento giuridico che permette una sorta di ridistribuzione della ricchezza. È una, come il professor Contaldi giustamente dice, ha delle sue particolarità, chiaramente, ma è il sistema che permette di garantire quel secondo obiettivo dell'Unione Europea, che è quello del benessere. Perché purtroppo noi in Italia già ben sappiamo, dal 2009 gli effetti della crisi finanziaria, per come è stata gestita dalle politiche di austerity, ha impoverito la società italiana in maniera enorme. Ancora adesso, siamo nel 2023, l'Italia non è ancora tornata al livello di ricchezza che aveva nel 2009, per capirci. E quindi il Next Generation EU, come novità della pandemia, è una struttura giuridica funzionale a cercare di redistribuire in maniera solidaristica, diciamo, le risorse. Vediamo però come funzionerà, se funziona in primo luogo, anche qui dovendo tenere presente come si comportano gli stati, come utilizzano questi fondi, e poi cosa sarà il futuro di questo importante programma.
L'ultima domanda. Allora, professore, secondo lei le crisi quindi possono effettivamente costituire una lente attraverso cui poter guardare, osservare, capire, conoscere quello che è il processo di integrazione e come si sviluppa nel corso del tempo?
Assolutamente sì. E questo come orgoglioso giurista, noi giuristi abbiamo una possibilità molto più precisa di capire lo sviluppo di sistemi politici rispetto a, ad esempio, economisti o storici. Le crisi devono essere letti, se il giurista è attento, come passaggi dell'evoluzione del processo di integrazione. E questo è tanto più importante, questa domanda è veramente intelligente, è interessante, perché si è detto, alcuni giuristi hanno detto, ma perché adesso dopo le crisi determineranno una modifica della natura giuridica dell'Unione, perché l'Unione non è più quella che era una volta. Invece non è, almeno dal mio punto di vista, le crisi determinano non una modifica di cos'è giuridicamente l'Unione, ma determinano la necessità di trovare nuove soluzioni a fine di raggiungere sempre gli obiettivi. E l'obiettivo è sempre l'articolo 3,1, la pace, il benessere nel quadro di valori comuni. Quindi qual è le due grandi crisi che abbiamo subito adesso vedremo se la guerra in Ucraina determinerà dei cambiamenti, ma i grandi cambiamenti che abbiamo avuto con la crisi finanziaria e la crisi della pandemia sono la riorganizzazione del sistema dell'euro sotto aspetti molto importanti, e così come nella fase attuale la soluzione pandemica tramite un programma nuovo come l'Unione Europea. Per me le crisi sono una lente per leggere cos'è l'Unione Europea, perché nel momento in cui uno ha una crisi e si comporta in un determinato modo, quello dice cos'è. E il tema fondamentale, tornando al problema della natura giuridica dell'Unione, è che una teoria giuridica deve avere la capacità di leggere l'ente. Come si dice, deve essere aderente alla natura dell'Unione. Se io dico che l'Unione a fronte di una crisi va a destra e concretamente le soluzioni giuridiche alla crisi vanno verso sinistra, significa che la mia teoria non è corretta. Io sulla base di questo, proprio nella fase iniziale del libro, distinguo quello che dico una ricostruzione tecnico-giuridica, per cui l'Unione si comporta secondo quello che dicono le norme e la giurisprudenza della Corte di Giustizia, e distingo da quella che è un'impostazione giuridico-politica che tende a dare delle ricostruzioni politologiche dell'Unione. Per cui la lente di ingrandimento, la lente di lettura è perché se una teoria è corretta, deve correttamente individuare lo sviluppo dell'Unione.
Va bene, professore, la ringrazio moltissimo per questa interessantissima intervista e ci sentiamo al prossimo podcast.